ancora chilometro lanciato, seconda puntata dopo il grandissimo successo della prima di sabato scorso con il nostro amico Claudio Cipolli. Oggi avremo un altro ospite molto gradito, una realtà sportiva molto importante che è la Cortona Bocce. Avremo Barboni Lidio, che è il direttore tecnico della Cortona Bocce. Ma prima di passare a saluti a Lidio, vi presento la compagnia con Daniele Stanganini.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Andrea Pastonchi.
Buon sabato a tutti.
Il nostro grande Gabriele Boscherini.
Salve a tutti, buonasera.
Daniele Ferri che oggi è in particolare forma.
E ciao, buongiorno sportivo.
E il nostro grandissimo Stefano Bertini Steve.
Ciao a tutti e buon sabato.
Saluto, come detto precedentemente, Lidio Barboni. Salve Lidio.
Buonasera, sono Barboni Lidio, tecnico della Cortona Bocce, nonché responsabile del settore giovanile, a livello regionale e per il CONI anche a livello nazionale.
Ottimo, ottimo Lidio, oggi scopriremo di più di questo meraviglioso mondo, un mondo che insieme al ciclismo, come abbiamo parlato l'altra volta, è uno di quei sport mitici e sicuramente della cultura popolare italiana. Adesso passo la parola a Daniele per il lancio della prossima canzone.
Allora, con i leggendari Dire Straits, Walk of Life.
Eccoci qua, ancora con noi, ancora con chilometro lanciato. Dicevamo, il nostro gradito ospite Lidio Barboni, direttore tecnico della Cortona Bocce. Steve, a te la linea per le prime domande.
Ti ringrazio, Nico. Allora, prima domanda per Lidio Barboni: quando è nata l'associazione sportiva giovanile Cortona Bocce?
L'associazione sportiva Cortona Bocce è nata subito a ridosso dell'inizio della nostra attività nell'impianto comunale di Tavarnelle. Diciamo che inizialmente siamo partiti una ventina, 25 giocatori che giocavamo in zone tra Perugia, Arezzo e San Sepolcro. Abbiamo concentrato tutto il nostro saper fare nel nostro comune. Abbiamo subito iniziato con il campionato italiano femminile dopo il secondo anno di attività e poi abbiamo iniziato un percorso con i ragazzi delle scuole. D'accordo con il preside della scuola Berrettini, abbiamo inserito le classi quinte, quarte e terze, che ancora proseguiamo ancora oggi. Sono già la bellezza di circa 10 anni che facciamo questo. I risultati sono stati sempre abbastanza elevati. Ora abbiamo iniziato di nuovo un percorso sempre con i ragazzi. Io parlo sempre di bambini, anche quest'anno con la terza elementare si è fatto un progetto di 12-14 ore da ottobre a dicembre e vedo che i bambini sono felici di partecipare a questo gioco. È chiaro che la terza elementare, capite che è appena fuori dall'asilo, insomma.
Le volevo chiedere proprio questa cosa qui: c'è un'età per cominciare, che è più adatta per cominciare a giocare a bocce, oppure?
Sicuramente sì, ma tutto è un gioco che si può fare da 8 a 80 anni, questo è il punto primo. E punto secondo, io ho fatto anche degli esperimenti quando c'era la preside di Arezzo qui a Cortona. Ho iniziato con l'ultimo anno dell'asilo e è stato uno spettacolo con tre plessi di Fratta Santa Caterina, Camuscia e via Italo Scotoni, che c'è l'altro asilo, e è stato uno spettacolo. C'è da dire di più forse qui sui bambini, perché noi ci accorgiamo, soprattutto io mi accorgo di se il bambino ha problemi di vedere o movimenti scorretti. Allora la nostra cura è chiamare magari un laureato in scienze motorie per correggere anche un movimento del bambino, per far vedere se ci vede poco o tanto. Purtroppo gli fai vedere il pallino, non lo vede, lo fai avvicinare, e questi sono tutti accorgimenti che forse in tanti altri sport si corre, non è meno sensibile.
Un'altra domanda, sempre parlando di bambini, servono dei materiali appositi? Mi viene da pensare, per esempio nel tennis noi abbiamo appunto le racchette più piccoline, le palline più leggere,
le bocce
mentre,
più piccole, esatto. In base alla mano c'è la boccia più piccola, si parte da una misura del 6, si arriva fino al 100, al 100, 103, 104 come misure, e fino al 108. Però i bambini mediamente, in base alla mano del bambino, insomma, ecco, non è che c'è una misura particolare.
Visto che parliamo di materiale, che peso ha una boccia da adulto?
Da adulto mediamente si lavora, c'è delle misure ben specifiche, anche quello è sempre rapportato, misura e peso in base alla mano. Si va circa da un 107, 870, 920 il peso, e 108, 920, 930 secondo anche.
Quindi ecco, in base alla mano ci possono essere anche,
esatto,
giocatori,
sì,
che giocano con bocce.
È chiaro che un bambino va fatto giocare con una boccia piccola, altrimenti si rovinerebbe anche i bracci e salire mano a mano che.
Quindi ecco, è possibile per esempio negli adulti che giochino con bocce di differente peso e differente misura?
Sì, però ci vuole sempre un regolamento, si va da un minimo a un massimo, devi lavorare sempre in quella base lì.
Perfetto, Steve?
Sì, un'altra domanda, ecco, volevo sapere più o meno da quanto tempo è responsabile del settore giovanile?
Il settore giovanile sono 8 anni. 8 anni, e questo mi ha portato anche a conoscere anche altri ambienti, io non me lo sarei mai aspettato. Dico un'altra cosa, l'unica cosa che mi è dispiaciuto, visto per quanto mi piace, non aver iniziato quando ho iniziato i bambini, adesso che hanno iniziato i bambini, iniziare come loro, perché se avevo iniziato a 8-9 anni molto di mente era arrivato, pur avendo giocato 12 anni in Serie A, avrei sicuramente fatto un po' meglio.
Perché Lidio prima ci raccontava che veniva dal calcio, no?
Sì,
quindi
diciamo
che la sua carriera sportiva è stata...
Ho seguito il ciclismo perché mi piaceva, insomma, non è che con Ivo Faltoni era impossibile non essere
assolutamente Ivo, grandissimo, esatto, appassionato. Anzi, tra l'altro sì, penso che sarà uno degli ospiti in futuro, sì, sicuramente.
L'ultima volta che mi ha fatto una cosa micidiale è stata adesso quest'anno passato, per abbiamo a Teronto c'è la Stella di Bartali, no? Sì. Che io l'ho aiutato a metterla su. Mi ha fatto guidare la macchina da Terrontola a Santa Maria degli Angeli in prima e seconda. Io credo che ero più stanco dei ciclisti, assolutamente sì.
Nella famosa ricorrenza, esatto, Bartali, per Bartali. Bene, Steve, direi di proseguire con le domande più tardi. Adesso andiamo a lanciare la prossima canzone, che è I Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mondo Prima. Qua ancora in onda lanciamo la nostra grandissima rubrica del nostro grandissimo Alberto Tedesco, Lezioni di Tedesco.
Non sono mai stato un grande appassionato di calcio e nel mio disinteresse all'esplosione di Messi ho catalogato la Pulce come il nuovo Maradona. Ma sentendo opinioni di gente più ferrata di me e sentendo anche come si parla di Messi sui giornali, in TV e perché no anche sui social network, ho capito che il fuoriclasse argentino è troppo talentuoso ed importante per essere semplicemente catalogato attraverso un paragone. Cosa che per esempio non sempre accade con un altro talento cristallino come Cristiano Ronaldo, sul quale ogni tanto mi capita di sentire ma il vero Ronaldo era un altro. Certo che in questo caso il cognome non lo aiuta. Passando a sport a me un pochino più congeniali, mi vengono in mente gli esempi di Dimitrov e Raikkonen. Il primo ormai Baby Federer scritto anche nella carta d'identità, ma se lo stile di gioco del bulgaro è molto simile a quello dell'elvetico, un non appassionato di tennis ne ha probabilmente sentito parlare solo per la relazione con la Sharapova, che, diciamocelo, le sue vittorie per ora non hanno lasciato granché il segno. Invece il finlandese attuale secondo pilota Ferrari agli inizi della carriera era considerato il nuovo Häkkinen, sia per la nazionalità, sia perché fu il buon Mika, sul fine della carriera, a consigliare al patron della McLaren, Ron Dennis, di tenere sott'occhio quello che nel circus era probabilmente l'unico pilota più taciturno di lui. Il nostro si è tolto le sue soddisfazioni con un mondiale vinto nel 2007 in Ferrari, ma al contrario del predecessore non è mai riuscito a sconfiggere un certo Schumacher, pur andandoci non troppo lontano nel 2003. Insomma, il paragone con un grande del passato rimane appiccicato ai grandi, ma non ai grandissimi? Quelli in grado di brillare solo ed unicamente di luce propria? Io sono Alberto Tedesco e questa era Lezioni di Tedesco.
Bene, ringraziamo ancora Alberto per questa ottima rubrica come sempre. Beh, Daniele, che dire, ha fatto dei paragoni importanti. Certo, dire che magari Cristiano Ronaldo non brilla di luce propria, insomma, è un po' azzardato quantomeno.
Diciamo che aveva premesso che non se ne intendeva molto di calcio, sicché è un po' scusato, dai, ce l'ha detto più volte che il calcio non gli piace.
Assolutamente, assolutamente.
Forse lui parlava al netto della simpatia.
Probabilmente.
Ma non lo so, di solito i campioni non sono mai tanto simpatici, anche se poi magari è una facciata, perché conoscendo magari qualche campione, ecco, in altri sport tipo il tennis, magari quello che sembra antipatico in realtà poi sono dei gran bravi ragazzi, insomma.
Ma a proposito di tennis, Nico, visto che l'ha citato Alberto, Federer come lo vedi a questi Australian Open? Secondo te potrà rivincere uno slam prima del ritiro, oppure oramai non è più il Federer di una volta?
Ma guarda, ti dico, secondo me Federer ovviamente è un grandissimo, purtroppo ha da fare i conti con la carta d'identità e soprattutto con un Djokovic che in questo momento sembra essere veramente impressionante. Basta guardare cosa ha fatto a Nadal nell'ultimo torneo, insomma, l'ha letteralmente asfaltato. È ovvio che nei grandi slam, giocando 3 su 5, per Federer diventa dura poter battere uno come Djokovic, però Federer ci ha abituato a tante imprese, chi lo sa, magari ci regalerà un'altra impresa sportiva.
Beh sì, certo, alla fine tanti campioni ci hanno abituato a dare l'ultimo colpo di coda prima del ritiro, insomma, a fare l'impresa che segnasse, li mettesse proprio nell'Olimpo dei più grandi. Che, insomma...
Assolutamente, basta ricordare anche la nostra Flavia Pennetta che quest'anno, insomma, ha vinto US Open, risultato assolutamente eccezionale, e poi ha deciso di dare l'addio al tennis da vincitrice, insomma. Dani, ti passo la linea per il lancio del prossimo disco.
I Muse con Rebel. How did we get in so much trouble? Getting out just seems impossible. Oppression is persistent. I can't fight this brain conditioning. Just a don't try to hide it. Don't tell me it's
vai, anche questo pezzo è andato, ripartiamo con l'intervista. Vai Steve.
Bene, allora, una domanda che volevo fare a Lidio era questa. Cosa bisogna fare per iscriversi alla vostra associazione? Bisogna pagare una qualche quota?
Dunque, a livello giovanile non c'è spese per i ragazzi. Cioè, come società ci accogliamo tutto quello che sono i costi per i trasporti, per portarli a giocare. Oppure, è chiaro, la presenza dei genitori ci vuole, perché purtroppo il massimo la spesa è 6 euro quando si va a mangiare, ma più delle volte sulle società che offrono ai bambini offrono sempre loro. La società che organizza, tipo domani a Morrovalle, quando arriva i ragazzini non pagano niente. I ragazzini si intende dalla prima media ai 18 anni, e i genitori si paga da 10, 11 euro, 9 euro, certo. secondo queste le spese. L'unica cosa che ci vuole un cartellino che offre sempre la società per quello che riguarda i bambini, per l'assicurazione, perché purtroppo le bocce sono anche pese, ecco, questo non c'è costi per i bambini.
Ho capito, quindi ecco, diciamo così, un allenamento standard di un bambino quante volte a settimana si allena?
Dunque, mediamente andrebbe fatto minimo 2 volte la settimana, da 1 ora e mezzo a 2 ore, diciamo a 3 ore la settimana.
Ecco, e per capire, visto che poi appunto Lidio è anche responsabile tecnico, come si svolge un allenamento? Nel senso, c'è solo la parte tecnica, tattica, come...
Allora, io con i bambini parto sempre così. Facciamo una serie di riscaldamento con dei movimenti che ti aiutano poi nel movimento del gioco della boccia, sia per l'accosto che per la bocciata. E poi impostiamo il gioco. I bambini facciamo 3 cerchi, a 8 metri di distanza, 3 cerchi col pallino centrale. Il primo cerchio è di 25 cm, il secondo 70 e il terzo 1 metro, con i bambini piccoli. È chiaro che i punteggi sono 1, 2 e 3 se va vicino al pallino. La bocciata stesso sistema, si lavora da 8 metri a 6 metri con i bambini. Mettiamo una boccia con un elastico e se colpiscono la boccia sono 3 punti, 2 punti se vanno vicino e 1 punto se vanno a una distanza di 50 cm. E questo inizia la scuola, poi si passa, sempre con i bambini, si passa ai tiri obbligati. Tiri obbligati significa sono 4 tirate, singolo, contro singolo, e sono la prima serie, quello che vince sceglie di andare al punto bocciare, quello che va al punto per 2 volte, cioè 2 volte che sono 8 bocce praticamente, e la boccia la deve mettere sempre dentro i 70 cm dal pallino, se no è nulla. Se la boccia viene messa in questa distanza, l'avversario boccia. Allora il puntista deve andare solo al punto e il bocciatore invece ha la facoltà di bocciare. Se però l'avversario non mette la boccia da colpire, lui può scegliere di andare al punto o tirare il pallino, cambia il punteggio.
Certo.
Se colpisce il pallino sono 2 punti, insomma viceversa.
Questo ovviamente vi fa anche un attimino riconoscere quelli che sono un po' più adatti, cioè i famosi accostatori rispetto ai bocciatori.
Ma questa è una scelta che viene più è chiaro. Se si piglia scegli bambini che hanno un polso più delicato e al punto vanno meglio, capito? Per esempio le bambine come tipologia di gioco andrebbero meglio al punto per via del polso, però guarda caso vogliono sempre bocciare.
Nico, imparano da piccoline a rompere le scatole.
No, c'è un modo.
Una battuta.
No, la bella è che c'è rispetto, però per questo sì, è importante.
Tra l'altro, Nico, stiamo scoprendo veramente un mondo sulle bocce, perché noi non conoscevamo tutte queste tecniche, queste tipologie di allenamento. Insomma, per noi le bocce sono un po' il classico sport, un po' tutto uguale, insomma.
Assolutamente, ma è proprio per questo che è importante la presenza oggi di Lidio, ma di tutti i nostri ospiti, perché un po' l'obiettivo della nostra trasmissione è questo: far conoscere anche sport minori, diciamo così.
Lo sport minore.
Quindi...
Io lo chiamo sport povero.
Sì,
però è ricco di è ricco,
ma credo che anche è vero questo che tu dici, però insomma le bocce, come dicevamo prima, anche il ciclismo sono quei sport che sono entrati nella storia del nostro paese, no?
Sì,
quindi in cui il nostro paese è ripartito, quindi credo che siano delle cose, non lo so, a volte anche contornate da un po' di magia forse, no?
Cioè avere a che fare con i bambini è una cosa particolare, diventa ad una sensibilità. Le insegnanti a me mi dicono: io non so come fai a farti ascoltare, perché a noi a scuola non ci riesci.
Questo capita anche a noi quando vengono al tennis,
ecco, però io dico all'inizio, quando arrivano li devi far sfogare perché sono bambini, poi gli dico: oggi bisogna fare 5 giochi e se non si sta attenti non si fanno, gli dispiace non farli. Ecco dov'è che tu li porti a rendere sempre il massimo.
Un po' questo è lo sport, no? Che ti insegna la disciplina, esatto, ti insegna il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario. Esatto, quindi credo che al di là delle bocce o di anche altri sport, ecco, sia oggi fondamentale appunto promuovere lo sport, perché credo che in un mondo dove si ha un po' l'assenza di valori, credo che lo sport in genere possa essere molto importante.
Uno sport semplice così che ti porta... Perché il gioco è semplice, perché le bocce devi metterla vicino al pallino e chi ha palla quando la devi colpire, stop. È difficile farlo.
Assolutamente.
E ovviamente come tutti i sport, credo, che se si sta attenti a non sbagliare le cose facili, qualcuna difficile riesce. Se vogliono fare tutte difficili, no.
Certo, assolutamente. Questo poi sicuramente... aiuterà anche la concentrazione, insomma, ecco, sì, l'abitudine a stare attenti a quello che fa.
Sicuramente sì. Immaginate però anche una cosa, perché è anche faticoso, bisogna essere anche preparati.
Esatto, e poi
perché se considerate tutto, due che giocano, cioè se io gioco io contro un altro, e se una partita al 12 può durare un'ora e mezzo, un'ora e 40, si fa circa da 2800 a 3000 passi.
Esatto, questo poi magari più avanti lo approfondiamo, perché mi interessa sapere anche qualcosa sulla preparazione atletica di questo sport. Adesso lanciamo la prossima rubrica, che è History Sport. Vai Pasto.
Il loco, il pazzo. In Argentina ci saranno centinaia di sportivi con questo soprannome, ma quando si parla di un vero matto, ecco che tutti gli argentini lo identificano in Hugo Orlando Gatti, uno dei più eccentrici portieri della storia del calcio. Cosa significa fare o essere un portiere? Fare il portiere consiste nell'avere doti atletiche, elasticità e compiere gesti tecnici volti a raggiungere un obiettivo. Essere un portiere è altro, si tratta di un modo di pensare e vivere il ruolo, una qualità che ti scorre nelle vene, che o ce l'hai o non ce l'hai. Il portiere è l'ultimo ostacolo prima del gol e questo ne condiziona il suo stare in campo, richiede concentrazione, sicurezza e grande capacità decisionale. Hugo Gatti, nato a Buenos Aires il 19 agosto 1944, ne aveva da vendere di questa capacità. A 18 anni fa il suo esordio nell'Atlanta e a 20 riceve la chiamata del River Plate. Chi non sarebbe contento di giocare nel River? Beh, non Hugo Gatti. Sì, lui da sempre è un Botas, un tifoso del Boca Junior, e tra le due tifoserie non scorre buon sangue. Attirato dal professionismo, però accetta malvolentieri. Nell'aprile del 66 il River gioca nella casa del Boca, la Bombonera. I tifosi azzurro-oro non hanno perdonato il tradimento e prendono di mira Gatti con insulti e lanci di oggetti. Il ragazzo non si fa intimorire, ma anzi compie il gesto che lo consacrerà a loco. Ugo salta i cartelloni pubblicitari, prende una scopa e si mette a spazzare l'area di rigore con disinvoltura. Il pubblico è esterrefatto e a poco inizia a inneggiare l'odiato nemico. Anche nell'interpretare il suo ruolo dimostra una punta di pazzia. Gatti si lancia spesso fuori area per anticipare gli attaccanti, esce palla al piede per impostare l'azione e se gli va batte anche le rimesse laterali. Bandana, capello lungo e sguardo da pascia. Durante una partita contro l'Independiente si stava annoiando così tanto che si tolse le scarpe e si mise a sedere sulla traversa. All'età di 32 anni arriva la chiamata del Boca, non si sperava più. Rimane incredulo e accetta commosso. Nel 1980 il suo Boca affronta l'Argentinos e Gatti si avvicina a un piccoletto dai capelli ricci ed esclama: «Ehi, gordito, cicciottello, ma davvero credi di segnarmi?» Il cicciottello era Diego Armando Maradona e quel giorno segnerà 4 gol. Gatti si ritirerà nel 1989 all'età di 44 anni. Celebre rimarrà la sua frase: «Io guardo intensamente la palla. Se la guardi intensamente puoi fermarla o farla andare dove vuoi. Potete chiamarmi stregone o sciamano, ma è esagerato. Io sono solo il miglior portiere sulla faccia della terra». Ugo Orlando Gatti.
Beh, che dire, è come al solito commovente, come al solito merita l'applauso, il nostro Pasto, che ci fa sempre emozionare con queste storie al limite del romantico. Ha smesso Daniele a 44, c'è sta la battuta, 44 Gatti, che poi era la maglietta di un altro Gatti molto meno famoso.
Da quant'è che la preparavi questa battuta, Nico?
Era un po' che ci pensavo da oggi quando...
Comunque dopo questa ultima dichiarazione è un ragazzo molto umile, insomma.
Sì, sì, molto umile, come un altro umile che è qui con noi, che io infatti ho scelto Cogatti perché, essendo portiere non molto umile, ho qui alla mia destra un altro ex portiere non molto umile, che è Daniele Stanganini, e vorrei che ci raccontasse un pochino la sua carriera, se possiamo chiamarla così.
Carriera mi sembra esagerato, Pasto, forse
anche perché non
anche
ti sei
portiere
mai...
probabilmente esagerato.
Anche perché non ti sei mai messo a sedere nella traversa, te,
no? No, perché non ci arrivavo mica per altro. Però sì, avevo il avevo il cappello lungo alla Gatti, Pasto, all'epoca.
Che l'hai lasciato sui campi da calcio, credo,
L'ho lasciato sulla traversa, ho messo il toupet sulla traversa invece di sedermi io. E niente, è stato molto bello questo racconto, già quando me l'avevi raccontato dietro le quinte, diciamo, insomma, mi era piaciuto, perché poi, visto il ruolo del portiere, è un ruolo particolare, insomma, ci sono vari racconti, storie e anche trattati di psicologia, insomma, sull'essere portiere, che è un ruolo diverso da tutti gli altri. È un po' come chi gioca a bocce, sono da soli contro tutto il resto del mondo, diciamo.
Guarda, credo che sia proprio così. Fare il portiere credo che si avvicina molto agli sport individuali, perché al di là che tu giochi appunto con altri 10 compagni di squadra, però ecco, lì a difendere i pali, secondo me è molto simile a sport individuali. Poi, che dire, il soprannome Loco assolutamente per Gatti era calzante, però insomma per tutti i portieri direi che bisogna essere assolutamente un po' matti per fare il portiere.
Ma sì, Daniele ce lo può dire meglio di tutti gli altri, ma Loco pazzo, penso che un portiere sia proprio la virtù che deve avere, un po' la pazzia.
Ma tutti mi hanno sempre detto così, io ero l'unico che non era Loco, però tutti mi hanno detto così, forse per questo che ho smesso presto.
Il
insomma.
Ragioniere dei portieri.
Io l'avrei detto un po' più Locco.
All'occo probabilmente, diciamo.
Senti, questo Pastonchi come
anche questa
attacca,
secondo me siete preparati insieme le battute voi due,
lo so,
stamattina.
Lo so. Può darsi che c'è qualcosa.
E a questo punto, non so, penso che possiamo già andare con la prossima canzone. La presento io perché vedo tutti un po' intimoriti dalla bottiglia di vino che c'è già sul tavolo per la prossima rubrica. E la prossima canzone è dello Stato Sociale e si chiama La musica non è una cosa seria.
Vuoi venire con me? Oggi ho tanta paura. Questo mondo è selvaggio, un po' contro natura. Sole spaccami gli occhi, notte fammi del male. Se son stato felice, certo, era illegale. Passerò col vento, passerà il momento, passerai per sempre, passerà la gente. Passerò col vento, passerà il momento, passerai per sempre, passerà la gente. Portami ovunque, ma che sia lontano, lontano da casa mia, dove obbedire è lecito, ribellarsi è cortesia. Ti uccide, la musica non è una cosa seria. A volte sogno al contrario, spesso ho nostalgia. Un bel giorno che piove, vieni e portami via. Passerò col vento, passerà il momento, passerai per sempre, passerà la gente. Passerò col vento, passerà il momento, passerai per sempre, passerà la gente. L'amore non costa niente, il tempo è una malattia, il vino è un sogno con le gambe storte che fa.
Bene, eccoci rientrati, stiamo scoprendo, parlando con Lidio, sì, tanti aneddoti, tante cose davvero interessanti.
No, io ora lì per lì, sì, però non conosci la tua sorella.
Con lei, sì, sta parlando appunto di Pastonchi che si è lanciato.
Sì, discendo un po' dalla dinastia di giocatori di bocce, io ancora non mi sono avvicinato, però da mio nonno, mio padre.
Però il tempo,
anche
certo.
Anche il suo babbo però è arrivato abbastanza tardi, giocava però abbastanza tardi, però... ha un carisma un po' particolare, cioè avendo il babbo Bruno che era tosto, era una bella tigna, vuol dire, ha messo
allora ci ha strappato una promessa, Lidio, che una sera di questa andiamo tutta la banda a giocare a bocce. Sì, sono, sì, curioso, vabbè, di vedere Daniele. Vabbè, comunque vabbè, andiamo avanti adesso,
prima di cena,
assolutamente,
sì, perché... dopo cena però senza
questo Lidio, dopo aver visto, Daniele oggi, assolutamente prima di cena è meglio.
Sì, sì.
Lanciamo la prossima rubrica che appunto parla di vino, quindi Stangavini, vai Dani.
Grazie Nico, la rubrica Stangavini la conoscete, insomma, la seconda puntata. Diciamo che questa puntata la dedichiamo a Daniele Ferri, visto come si è presentato oggi in trasmissione.
Assolutamente, oggi è, diciamo, alquanto in forma.
Diciamo sì, che gli è piaciuto il pranzo che abbiamo fatto pre-registrazione. Comunque, visto che Pastonchi con la sua rubrica ci ha portato in Argentina con Ugo Gatti, non potevo fare altro che scegliere un vino argentino. Allora, iniziamo con il dire che l'Argentina è un grande paese, un paese con un'estensione veramente importante, e per questo, soprattutto per questo, insomma, è il quinto produttore al mondo di vino. Diciamo che nessuno se l'aspetterebbe, perché insomma non è così frequente incontrare dei vini argentini al supermercato, al ristorante, non è così facile, insomma. E in realtà diciamo che la tanta produzione fa da contraltare ad una qualità non molto alta, dobbiamo dirlo, insomma solo alcune pochissime zone sono vocate a fare dei vini di qualità abbastanza alta, tale da poterla esportare, insomma, nei paesi che hanno una cultura del vino importante, come per esempio quella europea, insomma, anche nel Nord America. Dell'Argentina spesso si parla come del gigante che dorme, perché ha così tante caratteristiche che la renderebbero, diciamo, favorevole alla coltivazione della vite, che non vengono sfruttate, che una volta che li scoprirà tutte queste caratteristiche potrà diventare a pieno titolo uno dei più grandi produttori di vino del mondo. La zona, l'unica zona, diciamo, la zona principale dove si fa vino di qualità è quella della Mendoza, che è la zona vicina al Cile. Anche il Cile, insomma, è un grande produttore di vino, e questa zona appunto di Mendoza si caratterizza soprattutto per la produzione di Malbec. Malbec è un vino, un vitigno che è originario del Bordeaux, ma è stato portato in Argentina dagli emigranti, insomma, argentini. Come tanti italiani sono andati in Argentina, tanti francesi sono andati in Argentina, si sono portati dietro le viti, insomma, come tutta la loro cultura, la vite faceva parte della loro cultura, se la sono portata dietro. E questo vino è un vitigno rosso, e che può dare, è molto versatile, perché può dare sia vini freschi di pronta beva, insomma, da bere così anche all'aperitivo, diciamo, sia vini rosé, sia vini che molto più importanti, strutturati da invecchiamento, che fanno tanto legno e possono durare veramente tanto negli anni. In questo caso io ho portato in trasmissione, l'avrete vista anche su Facebook, insomma, ogni settimana pubblichiamo la foto della bottiglia che portiamo in trasmissione. Quest'oggi è un Alta Vista Classic Reserva. Alta Vista è la cantina, è una delle cantine più importanti, insomma, del Sud America.
Attenzione, marchetta in arrivo, eh?
È una delle cantine più importanti in Sud America, che non ho trovato in altri negozi se non alla Coop, all'Ipercoop di Colle Strada. Io lo devo dire, purtroppo è una deformazione professionale.
E da buon Montechiese non si smentisce.
E diciamo che appunto la cantina è una delle più importanti, è anche una delle cantine più alte che producono vino. Infatti qui siamo sui 700-800 metri, e anche una cantina che è molto attenta all'ambiente. Infatti producono con metodi molto rispettosi dell'ambiente, producono energia rinnovabile, sono molto attenti all'ambiente in Argentina rispetto magari anche all'Italia o altri paesi più sviluppati. Passiamo a questo punto alla degustazione. Come sempre la bottiglia ormai è aperta, è già ampiamente scolata, però facciamo finta di aprire adesso la bottiglia con i nostri effetti sonori. Perfetto, pastonchi. Versiamola nel bicchiere, vediamo un vino molto scuro, molto denso, molto colorato, che al naso sentiamo soprattutto la violetta e molti frutti rossi tipo prugna, ciliegie, quasi confetture, insomma questo è un Malbec molto, molto strutturato. Diciamo che questo vino si può bere con la classica carne argentina e niente, poi penso che possiamo passare alla prossima canzone. Dani, la lanci tu?
Sì, dai, The Cure con The Between Days.
Dopo questa grande presentazione del nostro Dani, ripartiamo con la nostra intervista all'amico Lidio. Parlavamo prima di vino, no? con Daniele, e Lidio è un grande esperto, ci ha fatto vedere, ci ha dimostrato, ci ha fatto sentire, insomma, nella pausa.
Sì, sì, insomma, ci ha detto che è un esperto, un produttore, sì, che insomma se ci dice due parole.
Produttore a livello casareccio.
A livello casareccio.
Casareccio. Però sicuramente mi piace fare un bicchiere di vino buono perché so quello che devo bere.
Lidio, questo...
non mancherò di farvelo sentire.
Assolutamente. Magari quando così si viene a giocare a bocce,
dopo. Il Vinsanto, considerate il Vinsanto è un frutto che va lavorato in un certo modo. Dunque io ho la madre, credo che abbia da circa 180 anni, beh, la madre del mio Vinsanto,
sì, sì,
come quella dell'aceto. Cioè, e per mantenerla
cura,
vi dirò
insomma,
quello che
noi scherzavamo, ma qui invece
no,
qui
no,
si
no,
sa
no,
che
no, no. Vabbè, comunque cioè del Vinsanto io, cioè ogni 3 anni salto un caratello. Il caratello è un contenitore piccolo e lui è tutto esposto a nord in soffitta, naturalmente deve sentire pioggia, vento, neve, quando insomma, l'intemperie deve sentire tutto. E poi se non si asciuga il caratello si beve il vinsanto.
È una passione, dai, come le bocce.
Daniele, sì. Sentite, ogni tanto va saltato il caratello, non va bevuto.
No, ogni tre anni. Ogni tre anni.
Ma chi è il caratello?
Dopo te lo spieghiamo, Dani.
Una botte piccola. Viene
vabbè,
bene.
Diciamo che lui è esperto a bere, non a...
Vabbè, ma presto mi avvicinerò a un corso di sommelier, quindi vi farò vedere che ho imparato.
Ma anche no, perché sennò è un problema.
Io invece, fossi in te, mi allontanerei un po' dal vino.
Comunque, ritorniamo seri e ritorniamo a parlare di bocce. Parlavamo prima della preparazione atletica. Ecco, ci puoi dire qualcosa di più riguardo a questa cosa per quanto riguarda le bocce?
La preparazione atletica consiste tenere a posto i ginocchi, e io quello che uno che vuole cominciare, non parlo di giovani, però l'importantissimo sarebbe la bicicletta, e che la bicicletta e i ginocchi vanno molto d'accordo per questo. Poi dopo lo sforzo fisico, se fai una partita sola dura un'ora, però per giocare 8, 9, 10 ore ci vuole un fondo dietro non indifferente a livello anche di preparazione fisica, sicuramente sì. Che non lo so, camminare nei boschi, fare dei movimenti particolari.
Esatto, nel senso, lì da voi avete anche la possibilità di curare questo aspetto, quindi lo fate
sempre prima di iniziare una partita, prima di iniziare anche con i bambini, facciamo sempre una preparazione a quello.
Okay. Quindi possiamo anche stare tranquilli che anche sotto questo aspetto è uno sport completo, non so, assolutamente.
Sì, sicuramente sì.
Comunque adesso passiamo la linea alla rubrica Weekly Sport.
Ed eccoci qua, buon 23 gennaio a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di Weekly Sport. Partiamo subito con un riepilogo dei risultati di calcio di domenica scorsa, 17 gennaio. Nel campionato di promozione in girone B, il Cortona Camucia impatta la Terina 0-0, scendendo all'ottavo posto in classifica, ma rimanendo a soli 3 punti dalla zona playoff. Segnali di riscatto arrivano dalla seconda categoria girone N, dove la Fratta, vittoriosa per 4-1 contro il Palazzo del Pelo, si porta a 9 punti dalla capolista Bettolde. Il Telontola impatta in casa 1-1 con il Santa Filmina, restando al quarto posto in classifica, mentre nelle posizioni di retrovia la Flatticciola ottiene un buon punto fuori casa contro il Pevaltoppo, e il Montecchio con il primo pareggio stagionale 0-0 in casa con il Guazzino lascia l'ultimo posto in solitario al Palazzo del Pelo. Nella terza categoria senese di Gironia, bella vittoria casalinga della Pietraia per 2-0 contro i senesi della Frontiera, con i locali che risalgono fino al settimo posto, mentre il Monsiglioli in questa disgraziata stagione cade in casa per 3-4 in una rocambolesca partita contro la Voluta Strequanda, rimanendo all'ultimo posto con soli 2 punti. I prossimi impegni: Cortona Camucia è impegnato domani contro la capolista Chiusi, 31 gennaio in trasferta a Soci. In seconda categoria, domani Orange Don Bosco Fratticciola, Olmo Ponte Arezzo Fratta, Tegoleto Montecchio e Retico Piazza e Telontola. Domenica 31 avremo Montecchio e Retico Piazza e Fratticciola, Olmo Ponte Arezzo, Telontola Palazzo del Pelo e Fratta Tegoleto. In terza categoria domani Acquaviva Monsiglioli e Voluntas Pietraia, domenica 31 Monsiglioli Cetone e Vescovado Pietraia. Ringraziandovi per l'attenzione, arriviamo ai saluti finali, dandovi appuntamento a sabato prossimo. Non prima però di avervi ricordato i nostri contatti, la nostra pagina Facebook di Chilometro Lanciato, le nostre frequenze radio 88.4 e 92.8 e il nostro sito www.radioincontri.org. Questa è la Weekly Sport, io sono Stefano Steve Bertini e adesso la parola a Nico per i saluti finali.
Bene, rieccoci qua, facciamo le ultime due domande per congedare il nostro amico Lidio. Quali sono i programmi futuri della vostra società?
Dunque, programmi futuri, adesso abbiamo fatto l'iscrizione al campionato di società, campionato italiano di società, di cui Pastonchi è leader della A, io sono il tecnico insieme ad altri 5 giocatori. Poi dopo c'è i giovanili, già domani partiamo con una nazionale a Morrovalle, Macerata. E il 31 di questo mese abbiamo l'inizio della Coppa Toscana Juniores, progetto bocce allievi Juniores, che abbiamo vinto per 2 anni di fila come società. Altri risultati bisogna aspettare un attimino sull'aprile-maggio, che inizieranno campionato nazionale giovanile, campionato italiano femminile e quant'altro. Dopo c'è risultati ottenuti, mi fa piacere parlarne perché ho dei ragazzi veramente bravi sui 15-16 anni e hanno vinto 2 o 3 nazionali. Il 2014 abbiamo completato l'annata con un secondo posto femminile in categoria D, campionati italiani, secondo posto coppia Lucarini-Barboni a Roma e primo posto assoluto nell'allievi con Fanicchi e Elisa, che ha vinto il titolo italiano dopo aver fatto un terzo posto e un quarto posto.
assolutamente, questo... quindi risultati di tutto rispetto.
Sicuramente sì.
Benissimo, grazie Lidio. Daniele, ti passo la linea per ricordare i contatti e poi ci saluteremo.
Allora, chi ci vuole riascoltare può andare sul nostro sito www.radioonconto.org, c'è lo streaming, c'è il nostro, come dire, un spazio con cui potete riascoltare le vecchie puntate, e questa naturalmente è la seconda, però ce ne saranno altre, insomma. E poi, vabbè, le frequenze 88.4, 92.8 per seguire e proseguire l'ascolto della nostra programmazione, e ricordiamo la pagina Facebook che è molto seguita, c'ha diversi amici, cioè cliccate mi piace, noi ne saremo contenti.
Salutiamo tutta la compagnia. Dani,
ciao a tutti e alla prossima puntata.
Pasto,
ciao e buon sabato.
Gabri,
ciao ragazzi, ne approfitto per ringraziare il tecnico Andrea e oggi con noi Francesco Boscherini e Alessandro Mercorello.
Grazie ragazzi, il gemello bello, ricordiamolo,
e lo chef Mercorello.
Ciao a tutti, a sabato prossimo.
Dani,
buon weekend sportivo a tutti, un piacere le serata.
Grazie Dani, si sente proprio che sei in grande forma. Un grande saluto all'amico Lidio e ancora complimenti per questa grande associazione, la Cortona Bocce.
Grazie ragazzi, arrivederci, a presto.
Prossimo brano, David Bowie, Heroes.
Ever and ever, oh, we can be heroes.